Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Il ministro della Salute Schillaci oggi ha dichiarato che domani ci sarà al Ministero una riunione tecnica, così l'ha definita, sull'emergenza caldo, sto leggendo le sue parole. Dobbiamo tutelare le persone più fragili, gli anziani e i bambini, ha detto Schillaci. Beh, magari avrebbe potuto aggiungere nell'elenco anche le lavoratrici e i lavoratori che fanno certi mestieri dove, insomma, stare sotto il sole sappiamo che cosa significhi. Intanto le agenzie riportano le notizie delle prime persone che muoiono per il caldo in Italia. Uno era proprio un lavoratore nell'Odigiano, poi altre persone da nord a sud. Stasera vogliamo cercare di capire cosa fa, anzi cosa non fa il governo italiano, che sappiamo essere attraversato da linee di pensiero che arrivano fino o si avvicinano al negazionismo climatico, insomma, quantomeno come area politico-culturale di riferimento. Sicuramente il nostro è un governo molto poco attivo, soprattutto se consideriamo che cosa si fa magari o si tenta di fare nel resto d'Europa. Questa sera c'è in studio con me Massimo Alberti. Ciao Massimo.
Buonasera, ciao Luigi, buonasera.
Hai tenuto, seguito la notizia, fatto pure il pezzo per il giornale radio che molti avranno sentito, e al telefono con noi c'è il primo degli ospiti di questa sera, che è Marco Morabito, responsabile del progetto Work Climate per il CNR e l'INAIL. Massimo, cosa possiamo aggiungere alla introduzione che ho fatto?
Allora, intanto che stasera mi sono fermato qui anche perché c'è l'aria condizionata, si sta benino, per cui piuttosto che andare a casa.
Non apriamo la polemica sull'aria condizionata.
Sull'aria condizionata. Allora, la situazione che sta attraversando l'Europa, lo sappiamo qual è, l'abbiamo raccontata, in questo momento sta colpendo duramente la Francia, si sta allargando all'Inghilterra in un'ondata che i meteorologi e i climatologi definiscono epocale, e di cui al momento non si capisce bene quando sarà la fine. Ecco, tralasciando un attimo il discorso a monte, che è quello appunto delle misure per evitare le emissioni, ridurre le emissioni e quindi cercare di rallentare perlomeno un surriscaldamento che ormai è qualcosa di attivo e che sta superando in velocità anche i modelli studiati dai climatologi, c'è il tema della mitigazione e di come intervenire in quelle situazioni di fragilità che naturalmente si prestano, perché il caldo non è solo un problema climatico ma un problema sociale. Immaginate chi vive in appartamenti piccoli, magari senza aria condizionata, e sono milioni e milioni di persone. Immaginate appunto chi deve lavorare al caldo, ma poi sicuramente lo approfondiremo in questi giorni, chi sta facendo gli esami di maturità a scuola, e già ci sono professori e scuole che parlano di gente collassata nelle aule dove, lo sappiamo,
Non c'è l'aria condizionata. Insomma, il caldo è, oltre a un problema in sé, anche un indicatore molto importante delle differenze sociali di classe in questo paese, delle discriminazioni che ci sono. Saluto di nuovo Marco Morabito, buonasera.
Salve, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, arrivando a Morabito, perché c'è appunto una questione che riguarda la questione del lavoro. L'anno scorso lo Stato ha emesso, diciamo così, delle direttive, delle linee guida, non è esattamente una norma nazionale, infatti quello che contestano i sindacati che non ci sia una legge nazionale su come intervenire quando fa caldo. Le regioni, tranne due, Val d'Aosta e Trentino Alto Adige, tutte hanno delle loro ordinanze che però differiscono tra loro, che sostanzialmente danno indicazione di bloccare il lavoro all'aperto di talune categorie in determinate ore del giorno. Diverso è il discorso per il lavoro al chiuso, che al momento non è formalmente regolato, e difatti ad esempio il sindacato USB ci raccontava che distribuiscono ai loro delegati, alle loro RSU, degli strumenti per misurare le temperature all'interno e in questo caso far intervenire le persone. Il problema è che le linee guida che sono state approvate nel Consiglio dei Ministri e rinnovate quindi dell'anno scorso inserite nel decreto infrastrutture al momento non sono ancora state pubblicate perché non hanno copertura finanziaria per la cassa integrazione. Si sta ancora discutendo su le categorie da inserire e hanno una serie di lacune enormi. Appunto, una è la difformità delle norme che prendono le regioni. Due, ci sono delle deroghe per i lavori ritenuti di pubblica utilità e questa definizione non è ben data. Immaginate a chi lavora sull'asfalto, sul cemento, magari per rifare le strade, che è uno dei lavori più pericolosi e non è chiaro se si debba fermare o meno. E poi c'è il problema di chi deve farle scattare, di chi deve far controllare, perché il meccanismo, e qui chiamiamo in causa Morabito, nasce proprio dal fatto che esiste un portale che si chiama Work Climate, gestito dal CNR e dall'INAIL, di cui Morabito è appunto il responsabile, che fa queste misurazioni e che in teoria non si capisce bene se datori di lavoro, lavoratori o chi dovrebbero guardare e in base a quelle temperature imporre il fermo del lavoro. Io l'ho descritto un po' maluccio, probabilmente chiedo a lei innanzitutto di spiegare come funziona questo portale, prima di poi chiederle una valutazione di merito anche sul contesto, diciamo così, legislativo e normativo.
Sì, il portale che abbiamo sviluppato nell'ambito del progetto Work Climate è iniziato oramai diversi anni fa, nel 2020, ma il portale poi è stato sviluppato nel 2021, migliorato nel corso del tempo, fornisce praticamente una previsione di quello che è il livello di rischio da caldo specifico per il settore lavorativo. La sua originalità è un po' questa, diciamo, si differenzia da tutti gli altri portali tipicamente meteo per il fatto che permette di personalizzare la previsione del rischio in funzione di vari scenari lavorativi, quindi vari scenari espositivi. Tant'è vero che appunto un utente può trovare informazioni per vari scenari, no? Per un lavoratore esposto in condizioni di ombra, oppure per un lavoratore esposto al sole, ma chiaramente poi la previsione differisce in funzione dell'intensità a cui che impegna il lavoratore. Quindi abbiamo una previsione per un lavoratore impegnato in un'attività fisica moderata o per un'attività fisica intensa. Addirittura abbiamo sviluppato una web app che è di esclusivo utilizzo per gli addetti alla sicurezza dei lavoratori o per i medici competenti o i datori di lavoro, e che permette una totale personalizzazione proprio dello scenario lavorativo, quindi una totale personalizzazione della previsione del rischio, tenendo conto addirittura se il lavoratore indossa o meno dispositivi di protezione individuale o comunque degli indumenti che possono chiaramente limitare anche la traspirazione e la perdita di sudore. Quindi diciamo l'originalità del sistema sì, è un po' questa, cioè quella di fornire delle previsioni personalizzate.
Siete un po' il portale ufficiale, diciamo così, su cui ci si deve regolare, ecco. E qui veniamo diciamo poi al punto.
Sì, ufficiale un po' perché fondamentalmente è stato sviluppato nell'ambito di Bandi BRIC, di un progetto finanziato da Bandi BRIC, quindi dall'INAIL, col quale appunto coordiniamo tutte le attività, e chiaramente diciamo rappresenta un riferimento anche perché è unico nel suo genere.
Senta Morabito, considerata la vostra competenza, e quindi voi avete una precisa idea di quanto siano importanti le misure di mitigazione ambientale i luoghi di lavoro, ma non solo naturalmente, nella vita delle città e delle persone, come possiamo giudicare la situazione italiana?
Ma la situazione italiana è complessa, anche se devo dire comunque almeno negli ultimi anni c'è stata una presa di coscienza e diciamo un aumento un po' della cultura, no? Indirizzata alla gestione di questo rischio. C'è tantissimo ancora da fare. Lei giustamente accennava in precedenza al fatto che manchi, no? Un decreto a livello nazionale. Ora c'è stato il decreto infrastrutture, sono curioso anche io di vedere effettivamente cosa verrà fuori e che appunto dà accesso al trattamento di cassa integrazione a causa appunto di eventi eccezionali come appunto l'ondata di calore. Le regioni si sono mosse in modo autonomo appunto emettendo queste ordinanze, che anche queste hanno subito dei grandi cambiamenti nel corso degli anni, perché da quando è iniziato il progetto, certo, la prima ordinanza fu emessa nel 2021 dal sindaco di Nardò, poi fu estesa a tutta la Puglia, e da quel momento lì sono state sempre replicate un po' sulla stessa diciamo sullo stesso criterio, quindi facendo riferimento alla mappa del portale Work Climate, ma per uno scenario lavorativo ben definito, no? Per un lavoratore esposto al sole, impegnato in attività fisica intensa, e chiaramente indicando la sospensione dell'attività lavorativa dalle 12.30 alle 16, quando per una certa località è previsto un livello di rischio alto. Ma
certo, poi alcune regioni hanno allargato la platea dei lavoratori, qualcuno adesso ha inserito i rider. Il problema è che restano in qualche modo disomogenee e ci sono, come dicevamo, le deroghe di qui sopra, che evidentemente rappresenta un problema, ma chi è che deve controllare e di conseguenza dire no, ci si ferma? Perché a me questo continua a non essere esattamente chiaro. Cioè, quando sento l'RSU su questo mi dicono ci dobbiamo appellare alla benemerenza del datore di lavoro.
Allora, sicuramente ci sono gli organi ispettivi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiaramente è indicato per questo tipo di attività. È un problema più che altro anche proprio, cioè, di sostenibilità, no, dell'azione, perché
sappiamo che non riescono neanche a fare i controlli normali per la sicurezza, figuriamoci in sto,
diciamo,
periodo.
Credo che sia effettivamente sì, abbastanza, diciamo, difficile contestualizzarlo soltanto in questo, diciamo, responsabilizzando esclusivamente loro. È ovvio che il datore di lavoro è il primo responsabile di ciò che viene svolto all'interno della propria azienda, della propria impresa, e anche proprio dei doveri il datore di lavoro, anche dei riferimenti importanti, no? Il decreto legislativo 81 esplicita che il microclima deve essere, diciamo, controllato e deve essere valutato. Il problema è che non vengono definiti esattamente i criteri a cui anche un datore di lavoro deve, diciamo, poi dopo riferirsi.
Ecco, a proposito di questo, Morabito, ma
ha detto poco, però.
Torniamo un attimo alla notizia da cui siamo partiti, qui c'è questa riunione al Ministero domani, tecnica.
Sì.
Ma che cosa dovrebbe decidere il governo, se fosse lei il ministro?
Ma questo mi prende un attimino in contropiede, perché diciamo ora la cosa fondamentale, ma che attendavamo già da tempo, se ne parlava già anche l'anno scorso, è che venga uniformato l'intervento e la modalità di intervento per contrastare il caldo a livello nazionale. È assurdo anche che alcune regioni rimangano escluse da questa attività, come se il caldo praticamente non riguardasse alcune regioni, quando poi invece non è vero, perché diciamo il caldo riguarda anche il Trentino Alto Adige, tanti stabilimenti, anche tante lavorazioni vengono svolte in ambiente indoor. Il fatto che praticamente ci sono alcune categorie di lavoratori che non sono proprio considerate in questa ordinanza, diciamo, andrebbe strutturato, contestualizzato anche in funzione proprio del tipo di lavorazione. Ora sono tutte quante riferite a un profilo generico di lavoratore esposto al sole, impegnato in attività fisica intensa, che in realtà poi non riguarda tutte le categorie di lavoratori. Abbiamo avuto già diverse esperienze con altre aziende, anche grandissime aziende a livello italiano, ora non faccio nomi, che hanno magari un'attività anche capillare su tutto il territorio nazionale, che hanno però esigenze diverse, perché magari hanno lavoratori che non sono direttamente esposti alla radiazione solare e sono interessati anche a delle misure preventive, diciamo, diverse, e quindi andrebbe contestualizzato per settore lavorativo sicuramente, cioè ci dovrebbe essere un grande lavoro dietro per arrivare poi ad una conclusione che sia robusta e che effettivamente abbia poi un effetto, fermo restando che comunque queste ordinanze, anche dal punto di vista scientifico, dall'analisi che abbiamo fatto e una recente pubblicazione che abbiamo fatto su una rivista internazionale, mostrano già un effetto in termini di riduzione del tasso di infortunio. Però bisogna anche considerare poi di quanto si perde anche dal punto di vista economico, interrompendo in modo forzato l'attività lavorativa in una determinata fascia oraria. Quindi sicuramente andrebbe contestualizzato verso l'attività, verso le specifiche attività lavorative.
Grazie Marco Morabito, responsabile del progetto Work Climate del CNR e dell'INAIL. Una buona serata.
Sì, mi sembra che i due punti che il professor Morabito alla fine centrava è: mancano degli indicatori precisi su come intervenire e su che cosa fare, e manca un quadro legislativo nazionale, che poi è oggettivamente anche la contestazione che fa il sindacato.
Il sindacato che è con noi nella persona di Giulia Bartoli, segretaria della Fillea CGIL. Buonasera Bartoli.
Buonasera.
Insomma, l'ondata di calore di quella che è l'emergenza climatica, non il cambiamento climatico, ci ha colpito quest'anno in maniera particolarmente virulenta. Voi che cosa state riscontrando nei luoghi di lavoro?
Sì, stiamo riscontrando sicuramente le conseguenze del cambiamento climatico, che non è più chiaramente un'emergenza, non ha più carattere straordinario, ma a questo punto è diventata strutturale, e ogni anno sembra in qualche modo peggio, se vogliamo. Nei luoghi di lavoro ovviamente l'attuazione delle ordinanze è un aspetto fondamentale, anche se le ordinanze insomma sono non omogenee a livello nazionale, quindi già quello crea insomma qualche problema anche gestionale, organizzativo, e comunque anche di estensione del diritto, dello stesso diritto a tutti i lavoratori, considerando che le ordinanze nella stragrande maggioranza parlano a lavoratori esposti direttamente al sole, quando invece non c'è soltanto quel problema, ma stiamo riscontrando degli infortuni determinati anche all'interno, quindi indoor delle aziende, perché l'esposizione a fonti di calore, per esempio penso alle fonderie se si parla dei metalmeccanici, penso per esempio alle nostre aziende di laterizi e quindi alle fornaci, con un caldo maggiore esterno si condiziona anche l'ambiente di lavoro interno, che già è esposto a alte temperature.
Ma le chiedo due cose infatti a questo proposito. La prima, ci domandavamo prima col professor Morabito poi di come si applica in concreto questa cosa. Cioè, voi avete RSU che in qualche modo vanno a consultare il portale e dicono poi al datore di lavoro che cosa deve fare e in quel caso cosa succede? E la seconda, per l'interno, ci raccontavano ad esempio al sindacato di base USB che loro hanno comprato dei misuratori specifici da dare alle loro RSU per cercare di fare qualcosa dall'interno, il che dà anche l'idea insomma di una situazione che non è proprio facile poi nel concreto da gestire sul luogo di lavoro.
No, non è assolutamente facile. Le RSU possono andare a consultare, noi diffondiamo la presenza del sito e dell'app del Work Climate ai lavoratori, però è evidente che poi la percezione ce l'hanno su loro stessi, quindi perché in quel luogo di lavoro ci sono quotidianamente, quindi lo percepiscono, lo sentono e ne sentono anche le difficoltà. Sentivo precedentemente dire che c'è una riduzione anche rispetto all'impatto economico con la sospensione dei lavori, ma non ci dimentichiamo, è proprio l'INAIL che ce lo dice, che lavorare a queste temperature riduce la produttività, quanto è conveniente anche per le aziende, oltre che chiaramente prioritario per noi è la salute dei lavoratori, ma dovrebbe essere prioritario per tutti. Quindi certo. Prego.
No, era un interloquile mentre lei stava parlando. Quante risorse sarebbero necessarie? Avete fatto questo calcolo?
Anche perché il governo non l'ha ancora messa, perché non ha ancora pubblicato il decreto, perché non l'ha ancora messa, per cui
quindi
è un problema.
Non lo sappiamo.
Ricordiamoci una cosa, che per settori come per esempio l'escavazione, le cave, l'edilizia, esiste comunque la cassa integrazione per eventi meteo, e tra questi ci rientra anche il caldo, quindi come legislazione almeno per questi settori è già presente. È evidente che se c'è un innalzamento delle richieste di cassa integrazione potrebbero servire ulteriori risorse, perché quelle già disponibili non sono sufficienti. Quindi sì, questo è chiaro che serve anche uno stanziamento, ma noi non possiamo più rincorrere l'emergenza anno dopo anno in attesa di decreti. Noi dovremmo veramente riformare il sistema legislativo dando particolare attenzione a questa tematica, compreso il decreto legislativo 81, che già impone, quindi non ci dimentichiamo questo, che già impone al datore di lavoro di prevedere il rischio fisico e anche quello dell'ambiente di lavoro, compreso il caldo, nel documento di valutazione dei rischi, e prevederne anche quelle che sono conseguentemente gli interventi per ridurlo, questo rischio. Quindi bisognerebbe andare a vedere anche se lo fanno, perché mi risulta non ci sono queste tipologie di intervento.
Anche perché c'è una questione che aleggia su tutto questo ragionamento, è che non siamo di fronte a una situazione eccezionale, ma siamo di fronte ad andar bene alla nuova normalità. Insomma, si dovrà ripensare un po' a tutto, no? Non, lo diceva lei, le misure spot non servono a niente.
No, non servono a niente, bisogna ripensare il decreto 81, bisogna intervenire ponendo attenzione a quelle che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici. Noi parliamo del caldo, ma stiamo vedendo in questi giorni come il caldo sta portando per esempio a delle alluvioni consistenti, e quindi anche questo ha ripercussioni nei luoghi di lavoro. Quindi ecco, rivedere complessivamente il sistema, incentivare l'utilizzo della cassa integrazione, ma perché noi vediamo come non c'è un grandissimo utilizzo, purtroppo, nonostante lo strumento ci sia, ma perché soprattutto nei cantieri edili, se io ho delle penali perché consegno più tardi il lavoro e la cassa integrazione non è considerata come una motivazione di consegna in ritardo, è evidente che non incentivo l'utilizzo, ma semmai incentivo a far lavorare di più le persone, peraltro in un settore dove è altissima la presenza dei lavoratori migranti, che sappiamo che sono più ricattabili, più fragili. Quindi insomma bisogna mettere un po' tutto insieme e ricalibrare il sistema proprio per una maggiore tutela, che è la priorità, quella della salute pubblica. Non ci possono essere né lavoratori di serie A, di serie B, né tantomeno condizioni ecco, di pericolo che incidono su infortuni, morti sul lavoro, e non ci dimentichiamo le malattie professionali che rileveremo probabilmente tra un po' di anni.
Grazie Giulia Bartoli, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Giulia Bartoli, che è segretaria della filiera CGIL. Ci ha raggiunto Luana Zanella, senatrice di AVS. Buonasera.
Buonasera.
Alleanza Verdi Sinistra, voi state insistendo molto in questo periodo sulle misure urgenti da prendere attorno all'emergenza climatica, porte chiuse da parte del governo fino adesso, mi pare di capire.
Ma veramente serrate all'ennesima potenza, ed è un segno drammatico, direi, perché tutto è stato fatto tranne che le cose essenziali, direi, in questo periodo. Tante chiacchiere e interventi zero, perché l'emergenza caldo è una cosa molto seria, e noi non abbiamo neanche un governo che si preoccupi della necessità anche di monitorare e di organizzare, in base anche ai dati ovviamente che ci sono ma non sono proprio precisissimi, anzi, e le misure di prevenzione, di contrasto e anche di adattamento, se vogliamo. Cosa significa questo? Noi abbiamo centinaia di migliaia di persone che lavorano a temperature eccessive, sopra i 35 gradi, come in questi giorni, vuoi nelle strade, quindi al sole, sul leone, dove ovviamente le temperature pesano anche e ancora di più, e nei luoghi tipo gli altoforni, laddove le vetrerie e tanti altri, dove è impossibile anche diminuire, se non con investimenti appropriati, le temperature stesse. Quindi ci deve essere una attenzione, e noi non solo un'attenzione, ma un'assunzione di responsabilità, perché purtroppo sarà sempre probabilmente peggio. Speriamo di no, però vediamo già quest'estate cosa significa. Il prossimo weekend addirittura, anche e soprattutto nel centro nord, soprattutto a nord direi, sono previste temperature fino ai 39-40 gradi.
E siamo a giugno.
Fare.
Non dimentichiamo.
E bisogna assolutamente prendere in considerazione un ventaglio, una strategia, mentre il nostro governo tampona qua e là e non risolve niente, anzi non assume neanche come veritiero, cioè una sorta di negazionismo di fatto rispetto al fenomeno del cambiamento climatico.
Ecco, io credo che forse sia questo poi il problema alla fonte. Peraltro sì. Due provvedimenti abbiamo detto, uno ieri, le norme sul lavoro nel decreto che non sono ancora state peraltro pubblicate perché mancano esatto. I finanziamenti. Schillaci, che è il primo che ha parlato del governo, che domani ha convocato una riunione testuale annunciando un decalogo per i più fragili. E nel pezzo di stasera Leggero ha fatto la battuta, sembrano le indicazioni di studio aperto, no? State in casa, andate nei supermercati, bevete tanto. Però il problema di fondo è che da Salvini a Malan, ce le ricordiamo alcune dichiarazioni, è estate fa caldo, o dopo l'alluvione dell'Emilia Romagna è sempre stato così, c'è di fatto una parte che è nei fatti negazionista sulla scia di quella che è la posizione delle destre mondiali, e quindi esatto, anche per questo si sta sostanzialmente facendo assolutamente finta di nulla. Questo è problematico. Poi, esatto. Come dire, don assista a una persona che sì. Sta all'opposizione, però è, come dire, anche un dato abbastanza evidente questo.
Sì, non soltanto, io sinceramente, anche se fossi della maggioranza, credo che qualcuno e qualcuna di loro si rendano perfettamente conto di quello che succede, soltanto che non possono alzare la voce e lo fanno in maniera molto irresponsabile e anche molto poco libera rispetto anche a anni or sono, dove era possibile, almeno sulle cose evidenti ed estreme, avere una certa trasversalità, no? E invece su questo, proprio perché c'è la strategia negazionista che ha fatto sì che si demolisse perfino la narrazione. E infatti, cos'è che ha fatto l'Italia? Cos'è che ha fatto la Meloni? Ha negato l'adesione alla direttiva che proprio ripristinava lo stato della natura, che era preziosissima proprio per contrastare anche questo malessere che incide sulla salute e anche sui costi della salute e della sanità. Per esempio, la riforestazione delle città, il non ancora incidere sull'impatto con il consumo del suolo, e cercare tutte quelle misure che possono quantomeno affrontare in modo razionale e anche organico
il problema, la cosiddetta mitigazione, dove Zanella è responsabilità del governo centrale, naturalmente spesso anche delle amministrazioni locali, ma questo è un altro capitolo, la devo salutare perché siamo arrivati in fondo, non abbiamo più tempo. Grazie per essere stata con noi, Luana Zanella, senatrice di AVS.
Sempre a queste problematiche importanti.
Grazie a lei, arrivederci. Grazie Massimo Alberti che è stato in studio fino alla fine con l'aria condizionata.
Si sta così bene.
Ciao Massimo.
Ciao.
E alle 20:29 un saluto anche a chi ci ascolta. L'Orizzonte torna domani alle 18, versione pomeridiana, e attorno alle 8 di sera con l'Orizzonte delle 20. Rimanete con noi, con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.